È da un po' che ogni mattina quando mi alzo mi sembra di vivere in un film di fantascienza. Poi apro gli occhi, però la realtà non è un film di fantascienza, non è, capito, Will Smith, I Robot o cose del genere. No, no, è un film di fantascienza che ha questi protagonisti che sono l'intelligenza artificiale o abilità sovrannaturale, come vogliamo chiamarla, e tutta una parte di robotica e altre cose. In questo caso, non so se l'hai visto, questo è un video che porta un po' dietro le quinte di questa startup, perché è una startup a tutti gli effetti, non sono partiti da tanto, hanno preso 70 e passa milioni di investimento e costruiscono robot umanoidi, robot o robot o rob. Ecco, io lo chiamo rob. Loro costruiscono rob umanoidi. Il loro obiettivo è quello di avere una produzione commerciale, entro 12 mesi cominciare a introdurre questi rob nelle aziende. Soprattutto, peraltro, faceva notare il fondatore, questo signore qua, che molte aziende hanno il problema di non avere lavoratori disposti a fare certi lavori. Possono essere pericolosi, super pessimi, iper ripetitivi, poco pagati, cioè è una serie di problemi. E nel loro caso non vedono tanto il problema di dire togliamo via il lavoro, ma almeno nella loro fase di partenza vanno in aziende che hanno un buco, in sostanza, di manodopera e gli danno questi rob per fare le attività. La loro previsione è che nel giro di 10-20 anni tu al posto di avere un cellulare ci avrai il tuo rob personalizzato, le solite previsioni insomma, che poi non voglio dire niente perché sono 10 anni o sono 20 anni o sono 100 anni, nessuno lo sa, però uno indicativamente dà una stima. L'altra cosa interessante è che più tu inizi a usare questi oggetti qua o questi organismi, non so, chiamali come vuoi, queste creature, questi ecosistemi, e più acceleri anche lo sviluppo di tutta l'AI, perché l'apprendimento fatto tramite l'immersione in un contesto inevitabilmente ti fa imparare meglio. Cioè, un conto è prendere tutti questi modelli di AI e dire guarda, allora impara questo, questo, ok. E un conto è prendere questa AI, montarla su un signore o una signora che si muove, che fa delle attività come quelle dell'uomo. Cioè, il loro obiettivo è di avere un robot umanoide che fa esattamente le stesse attività fisiche che può fare un umano. Ok? Allora, se tu lì dentro gli monti questa intelligenza artificiale, a quel punto l'apprendimento è molto più veloce perché tu sei consapevole del contesto, vedi esattamente quello che succede, impari molto più rapidamente. Non sono gli unici, ovviamente, a fare questi robot umanoidi. C'è Boston Dynamics, l'abbiamo vista per una vita, no? Boston Dynamics con tutti i video dimostrativi, li abbiamo visti un sacco di volte. C'è Tesla con Optimus. E poi in generale ci sono un sacco di realtà che ci lavorano da tanti anni su questi argomenti. Anche in Italia ci sono realtà che hanno eccellenze in questo campo. Amazon c'ha, credo, 750.000 robot in azienda, non umanoidi, ma che fanno varie cose, no? Li hai visti i video nei magazzini, questi aggeggi che prendono, spostano, fanno. Ed è, insomma, questo enorme mondo della robotica che va da queste applicazioni qua fino a tutta la robotica usata negli ambienti militari. L'ex founder, l'ex fondatore di Oculus, ad esempio, si è lanciato con la sua azienda che fa tutti questi sistemi di droni o di robotica applicata all'industria militare, in sostanza. Allora, quando tu vedi questo tipo di evoluzione e vedi quello che sta succedendo nel mondo dell'AI, che ogni giorno è una fucina di notizie, strumenti, nuovi sviluppi. E vedi anche quello che gira intorno a quel mondo, tutto il mondo dei chip, ad esempio. Non so, ad esempio, se hai seguito la notizia di Rain, che è questa azienda che fa questi chip, neuromorphic chip cosiddetti, cioè teoricamente cercano di sviluppare dei chip che siano 100 volte più veloci di quelli, ad esempio, che produce Nvidia, per darti un'idea, no? E sono neuromorfiche, quindi c'è quest'idea anche di produrre non solamente con il silicio, adesso dico bruttissimo, insomma, gli esperti, gli cippografi in ascolto mi correggano, ma unire sia nella logica, sia nei materiali che vengono usati, unire un mondo proprio analogico, anche di materiale analogico, con un materiale digitale, no? Questi due mondi che si uniscono, questo cervello che lo metti in sostanza all'interno di chip, anche dal punto di vista proprio fisico. Per cui sono sviluppi importanti questi, perché cambiano la scala e anche la velocità di quello che puoi fare. Allora, quando metti insieme tutti questi elementi qua, inizi a porti la domanda, inevitabilmente, di dire: ma questa roba qua ci spazza via, numero uno, quando ci spazza via? Ed è collegata molto la domanda a quando raggiungiamo un AGI, cioè quando è che raggiungiamo una situazione dove creiamo un'intelligenza artificiale che veramente è superiore a quella umana, è in grado di scoprire teorie matematiche che noi manco ci inventavamo, di scrivere meglio di noi, di inventarsi soluzioni che per noi sono impensabili. nessuno c'è mai riuscito. Cioè, quando è che siamo in grado di sviluppare quella roba lì? E ci sono varie previsioni anche su questo. Ci sono quelli in questa discussione apocalittici integrati, ci sono quelli che dicono che mai si arriva lì, perché l'uomo è pazzesco, è perfetto, siamo incredibili, irriproducibili, nessuno, so io, meglio io. Ci sono quelli. Sono quelli che dicono ci mettiamo 100 anni. Quelli un po' più cauti che dicono guarda, comunque è una roba che qualche decennio ci vuole. Un paper di recente ha fatto una stima di 8 anni. Elon Musk l'altro giorno in intervista ha detto 3 anni. Insomma, mettetevi d'accordo. Fino a quelli che invece dicono no, guarda che il licenziamento di Sam Altman da OpenAI, il motivo è che in realtà OpenAI è già arrivata lì, e però a quel punto hanno mandato via Sam Altman, perché non lo so. Questo, quindi abbiamo tutto l'arco costituzionale delle ipotesi. Allora, al posto di provare a ragionare così, distinto, propongo una lista alla Clerks. L'hai mai visto il film Commessi, mi sembra che fosse tradotto in italiano, dove c'è lui che lavora in questo negozio di tipo Blockbuster, insomma, però è una videoteca indipendente dove andavi a prenderti le tue videocassette per guardarti i film. E a un certo punto è comico, molto divertente, e a un certo punto c'è la sua chiacchierata con l'amico dove bisogna capire se la ragazza va bene per lui oppure no. L'amico piglia del pezzo di carta e iniziano a fare la lista, no? Pro e contro. Pro, non so, c'ha i capelli lunghi, non so, contro, non vuole venire allo stadio, ecco, fa la lista di pro e contro per prendere la decisione finale. Qua, secondo me, dobbiamo fare la stessa cosa, cioè facciamo i pro e i contro. Quando questa AGI viene raggiunta, dove a quel punto non è solo una roba sul cellulare che ti parla, ma è un oggetto fisico robotico che magari sembra anche diverso da quella cosa lì, che si muove nel nostro spazio e ragiona molto meglio di noi. Quindi quando questa roba qua arriva, e arriva tra parentesi, cioè questo è un altro aspetto cui uno a volte magari fa finta di o dimenticarsene o di non accorgersene, arriva, cioè siamo sicuri che arriva. Partiamo con i pro. Prima notizia positiva è che nel momento in cui raggiungiamo questa situazione AGI-osa, avremo la capacità di avere un sistemone che risolve problemi che noi non siamo in grado di risolvere. A me ha sempre colpito quando uno dei capoccia di OpenAI a un evento, alla domanda scusa ma il problema è climate change, come, cioè perché non vi preoccupate di quello, perché, e lui ha guardato il tizio che ha fatto la domanda come dire ma tu non hai proprio capito niente, e ha risposto una cosa del tipo climate change, vabbè, facile, cioè quello lì lo risolviamo easy. Si dice wow, come easy, cioè climate change mi sembra così facile, easy, ok. E il punto di vista, diciamo, filosofico della risposta è che se tu hai una roba capace di andare oltre alla nostra capacità di problem solving, oltre alla nostra capacità di innovare, a quel punto è in grado di vedere soluzioni che noi semplicemente non siamo in grado di immaginare. Allora magari dice ragazzi, so il problema di climate change, una racchetta da ping pong per ogni abitante del pianeta, risolto. Non lo so, perché poi fai così e basta, non lo so che cazzo farà, dice. Però qualcosa farà, immagino. Quindi questa è una prima notizia positiva. Altra notizia positiva è che lo stesso approccio lo possiamo applicare su qualunque tipo di problema. Immaginati problemi di salute, malattie, il cancro. Domattina GGGI dice cancro, c'è una soluzione, fai così, passato. Però devi fare alle ore 23:25 del lunedì soltanto mentre saltelli su un piede solo. Ma non ci ho mai pensato, ma com'è che hai fatto? Adesso sono le GI. Bene, è ovvio che ci cazzeggiamo sopra, però pensa davvero a che rivoluzione pazzesca. Fondamentale, importante, perché tutte le malattie di cui crepiamo oggi come dei miserabili, e invece le puoi risolvere. O quello che provoca le malattie, no? E quindi riuscire magari a trovare soluzioni a tutta la filiera, che è importante. Sul tema della salute, peraltro, l'altra sera parlavo con un amico che diceva, incredibile come quando vai da un dottore qua in Inghilterra ormai, cioè, poverini, sono sottostaffati, non c'hanno tempo. Non è che puoi star lì un'ora e mezza a parlare dei fatti tuoi. Quello c'ha, capito? Non so, 4 minuti, 5 minuti, vai, ciccio, veloce. Quindi l'analisi, la verifica, il rapporto è quello che è. Ma giustamente, è come se appunto soccorso, non è che puoi star lì a cicciarare. Tutto questo mondo invece delle AI con la voce, no? L'hai viste le voci clonate che quindi suonano esattamente come quelle umane, eccetera, eccetera. Faranno sì, e questo fanno già sì, se ci pensi, ed è già lì la tecnologia, questo non è che ci voglia chissà che, però ti danno la possibilità di parlare quanto vuoi, di avere tutte le informazioni che vuoi. E c'è questa cosa anche molto interessante quando parlo con ChatGPT, ad esempio, che quello ti ascolta. È incredibile. Non è che esistono tanti umani che ti ascoltano, davvero, si mettono lì e ascoltano. Per quanto tempo vuoi. Ma chi che ti ascolta? Neanche, cioè, tua moglie, tuo marito ti ascolta. Dopo un po' dice, oh, rotte coglioni, cioè. Lui invece non sta lì. Posso ancora ascoltarti un attimino? Dai, volevo anche dirti, cioè, per il logorroici è una libidina pazzesca. Sì, sì, possono parlare per ore, ore, giorni. Però, pensa all'assistenza, no? Persone che magari oggi sono assolutamente lì, ma mollate lì, invece c'hai sistemone che ti ascolta, parla, ti spiega, ti segue. È totalmente diverso, in meglio. Poi, il secondo pro, ovvio, è tutta la parte economica. La produttività, l'efficienza. Nel momento in cui hai questi sistemoni super smart, a quel punto non solo fanno loro, ma in più iniziano loro a programmarsi o a crearsi o reclutarsi altri simili per fare delle attività. E allora se magari prima per muoverti dovevi produrre un'automobile ci mettevi un mese e dopo ci metti un minuto. Ecco, insomma, questa è un po' la scala. Ovviamente l'automobile non esisterà più, perché le GI dirà, ragazzi, ma perché vi muovete ancora? Cioè, siete fuori di testa? Abbiamo appena sviluppato il coso che schisci il button e fa e voli via tranquillo e ti muovi. Insomma, non so, il teletrasporto, non so che cosa inventeranno, però è chiaro che sulla parte di produttività è abbastanza evidente. Sul lavoro, immaginati già adesso, no? Prende, ti scrive la mail lui, ti fa la presentazione automatico lui e il video te lo fa lui. Fa tutto lui. Poi, ogni settore a cui pensiamo, un AGI ha un impatto pazzesco. Pensa l'istruzione, dove tu, se studi, puoi avere un percorso tuo personalizzato per aiutarti a imparare al meglio. Non in generale, ma proprio tu. Come facciamo a fare imparare meglio i monti? Quello sarà un problema irrisolvibile per AGI, ma per tutti gli altri ti studia in base a te. Guarda, per te questo è il modo migliore per te. E avrai, come dire, un assistente H24 che ti aiuta generarti una migliore istruzione. Figata. Rispetto a quando andavo in università io, che mi ricordo il primo anno c'erano alcuni professori che lanciavano il libretto per fare i fenomeni, cioè che poi mi piacerebbe anche ricordarmi i nomi, ma gentaglia, no? Che arrivavi lì a fare l'esame e questo lanciava il libretto. Ma come si permette? E questo era il livello, no? E dici, vabbè, ma che generazione di studenti vuoi far crescere? Non è che era fuori una grande generazione, no? Almeno un minimo anche di educazione non sarebbe male, quantomeno sti sistemi sono educati, il che non guasta. Poi nella personalizzazione ci includiamo tutto, la medicina personalizzata, l'alimentazione personalizzata, in base a te, proprio allo studio di quello che serva a ogni essere umano, vai a creargli un programma per lui. Tutte cose, se ci pensi, fantascientifiche, proprio Star Trek, ecco, Star Trek. Tra gli altri pro, adesso ne dico alcuni, poi dimmi tu degli altri nei commenti. Vabbè, c'è tutto il tema dell'esplorazione spaziale, per diventare sempre più multiplanetari, si apre un mondo di universo, una galassia di opportunità dentro lì, che non saprei neanche valutare, perché poi tutti questi robot AGI-osi possono andare in giro anche in condizioni, in situazioni o in pianeti a cui noi neanche possiamo avvicinarci, no? Quindi c'è anche questo aspetto qua. E anche l'avanzamento, la velocizzazione di una vita multiplanetaria, evitare l'estinzione per cause proprio così le più stupide possibili. Insomma, vedo chiaramente dei vantaggi su quel fronte. E poi, in generale, per il nostro piccolo pianetino, la vedo bene, perché tutta una serie di problemi che abbiamo, beh, insomma, avrai qualcosa che ti aiuta a risolverli meglio. Insomma, la gestione dei rifiuti, adesso dico delle prime cose che mi vengono in mente, però avrai qualcuno che si mette lì e comincia a dire, ok, sistemiamo sto problema, così, sullo 0-0, oppure disastri naturali, previsioni, anticipazioni, attività per arginare tutti i potenziali disastri naturali che ci sono. Insomma, vedo una serie di vantaggi notevolissimi. Passiamo ai contro. Un primo problema è un problema evidentemente etico. Nel momento in cui c'è qualcosa che prende in sostanza il controllo, perché il ragionamento è sempre no, ma è l'umano in controllo, non restiamo in controllo. Però dopo un po', se tu di fatto c'hai 2 anni e quello c'ha 40 anni a livello proprio di diversità, di comprensione del mondo, quello di 40 anni nell'interesse di quello di 2 anni un po' dice, zio, senti, decido io. Cioè, se attraversiamo la strada, segui me, non andare tu così come un pirla. Cioè, segui me che la so attraversare la strada, tu non la sai attraversare e ci schiantiamo, se no. Quindi dopo un po' tu inizi a legare, anche perché nel momento in cui ti dice, oh, c'ho la soluzione per il problema del cancro, la vuoi? Tu dici, no, vado avanti così perché fino a che non la trova un umano? No, e tu dici, zio, dammi, certo, Gigio, caccia qua la soluzione. Quindi dopo un po' inizi sempre di più a delegargli quella che è la decisione degli aspetti più importanti. Quando uno decide gli aspetti più importanti, poi decide lui, insomma, in sostanza. Quindi un primo problema è etico. pratico, è un problema di capire quali sono gli obiettivi poi. L'obiettivo include l'umano oppure andando avanti poi ci si separicchia un pochino e cominciamo a dire ah, aspetta, per risolvere il problema degli incidenti in auto la soluzione migliore è non far guidare gli umani. Vero, probabilmente, e metti l'auto elettrica, però dopo un po' dici per risolvere il problema del climate change magari è meglio toglierli gli umani. Cioè, allora forse dobbiamo considerare il fatto che noi in un qualche modo vogliamo sempre essere parte della soluzione, ecco, non vorremmo essere esclusi in generale. Quindi in sostanza c'è il grande rischio di una perdita di controllo, dove tu pensi di fare fenomeno con il tuo genietto che hai generato, ma poi il genietto prende sopravvento. Secondo grande contro è tutto il problema del lavoro, dove anche il video che abbiamo visto prima, vedi, non c'ho le GI ma c'ho il tracker della CO2 che dice vedi che c'è troppa CO2. In questo caso non ho deciso io di aprire la finestra, è lui, è questa intelligenza così clamorosa che mi ha detto c'è la CO2. Vedi che infatti inizio a sbarellare nei miei pensieri. Il problema del lavoro è un grande problema, perché anche se il tipo di Figure, l'azienda di robotica che abbiamo visto prima, dice che no, guarda che noi non andiamo a rimpiazzare i lavori, ma ok, quello c'è, ma la verità è che tra Rob e Gigio questi arrivano e fanno meglio di noi la maggior parte delle cose. Vedila così, già oggi 2023 l'AI fa meglio di quasi tutti quasi tutto, e basta bippare. Sto morendo, ragazzi, mi senti che se ci avessi le GI dico risolvimi la CO2, fa perfetto. Allora, se fa meglio di quasi tutti quasi tutto, i lavori chi li fa? Cioè, perché tu dovresti prendere una persona a fare il cameriere se poi Rob lo fa meglio quel mestiere e costa meno? Perché devi prendere una persona a fare direttore marketing se tanto c'è l'algoritmo che decide meglio e fa una strategia molto più vincente? Cioè, non c'è proprio paragone. Quindi un grande contro è che sì, certo che verranno creati altri lavori, molti lavori, è sempre stato così e questo è un classico abbastanza ovvio, però il problema vero è questo, continua a suonare. Se mi sto preoccupando per davvero, se esplode all'improvviso vuol dire che la CO2 è andata fuori controllo. Il problema dei lavori è che poi ci vuole del tempo comunque per riformarsi, e poi magari tu non lo volevi fare il mestiere, c'hai il mio amico dentista, ma lui vuole fare dentista, non vuole fare la badante del suo robot dentista, cioè lui vuole fare dentista. Magari sei uno a cui piace fare i tatuaggi e non vuoi avere un robot che fa i tatuaggi, il tuo mestiere è cambiargli le pile, cioè tu vuoi essere quello che fa quella roba lì, vuoi giocare a tennis e la stessa cosa. L'altra cosa che probabilmente uno non considera quando si parla del lavori, il futuro rimpiazzare i lavori, è che un AGI poi i lavori li rimpiazza con altre AI, non con altri umani. Cioè è vero che nascono nuovi lavori, ma nuovi lavori fatti da chi? Questa è la domanda che uno dovrebbe farsi, e questo è un altro grande contro. Un altro problema è la totale diseguaglianza che c'è in sta vicenda, perché gli amici di OpenAI e tutti gli altri, quando sviluppano tutti questi sistemoni, sono i primi a saperlo. Allora, se lo usano per sé, hanno un vantaggio competitivo enorme. Se lo usano per sé e per i loro amici, loro e i loro amici hanno un vantaggio competitivo enorme e tu rimani fuori al mercato. Quindi un grande problema è che queste non sono realtà, enti di beneficenza per il bene dell'umanità, sono aziende che fanno utili e fanno i propri interessi. A quel punto, se tu non distribuisci questo livello di capacità, abilità, chiamalo come vuoi tu, avrai quelli che sono super AGI fenomeni e il resto, quella che, come la chiama Harari, la classe degli inutili. Ecco, rischiamo di essere una massa di inutili. Quali altre contro abbiamo? C'è tutto il tema della sicurezza, chiaramente, con tutto quello che può andare storto, e quello che può andare storto in genere va storto. Sicurezza, tutto gestito da questi sistemoni, e poi a un certo punto dicono, sai cosa? Finiamola lì sta storia dell'Italia. E l'Italia diventa un deserto. Ecco, cioè, non lo so, un minimo di attenzione sul tema della sicurezza lo terrei. Ecco, non può esserci il bottoncione che nel caso lo premiamo. No, cioè, sicurezza. Il problema è che già stamattina leggevo di questo convegno dove discutevano negli Stati Uniti la creazione di questi super soldiers, che è un po' da film. Quante volte abbiamo visto nei film il Captain America, no? Il soldato super dotato di strumenti, gadget, AI, roba genetica modificata per creare questi eserciti imbattibili. Allora, se già tu ragioni così, non andiamo tanto lontani, ecco.
In generale, tra i contro che vedo già oggi, però diciamo lo vedo dal Google Effect in avanti, è che quando tu inizi a dipendere così tanto con queste tecnologie, e non è che ci dipendi perché sei un coglione e hai fatto delle scelte sbagliate nella tua vita, ci dipendi perché sei obbligato. È come dire, usi il cellulare perché di fatto sei obbligato, se no sei fuori dalla società. Puoi vivere senza cellulare, cioè non c'è nulla di male, ma di fatto se vuoi essere connesso con gli altri, passi da quelle tecnologie. Cioè, ognuno deve fare delle scelte e alla fine dei conti la stragrande maggioranza delle persone sono connesse agli altri, devono lavorare, devono in un qualche modo condurre la loro vita nella società, che è fatta anche di burocrazia, di cose, adempimenti, eccetera, per cui di fatto un po' tu sei costretto a usare una serie di tecnologie. Quando però una roba è così avanzata rispetto a te che inizi a delegare grandi fette della tua capacità cognitiva, a quel punto è un casino, perché appena tu mi togli questo mega AI, io divento un deficiente, perché non ho sviluppato la mia capacità di imparare, di pensare, di trovare soluzioni, di ricordare. Se lo ricordi tu il numero di cellulare di tua moglie, tuo marito, cioè non lo so, io non mi ricordo, io faccio fatica a ricordarmelo, però quando ero ragazzino me li ricordavo i numeri di telefono in giro, no? Li sapevo per fare con la rotella, adesso non mi ricordo più, dirai, e anche perché sei un po' ricoglionito, cioè 51 anni, vero, però c'è anche questo problema che in sostanza dice, vabbè, tanto ce l'ho lì, c'è la tecnologia, WhatsApp e cosa. Pensa con l'AI, ancora di più, all'ennesima potenza. E poi chiudo, tra i contro c'è tutto il problema della regolamentazione. In questo caso in particolare fa veramente ridere vedere i singoli paesi che cercano di affrontare il problema, perché questo è un problema globale. Non puoi avere la commissione delle AI, il coso qua in Inghilterra o non so in Italia, se ce l'avete, dove discuti come affrontare le AI. Cioè questo è un problema planetario, perché tu puoi, come dire, confezionare la tua ricetta perfetta, ma poi questo ti arriva dentro da tutte le parti. E allora o planetariamente ci si mette intorno a un tavolo e si dice, ragazzi, fermi qua, queste sono le regole, che non saprei neanche dirti quali possono essere le regole giuste, perché ormai è uscita questa innovazione qua, quindi non torni più indietro, se no ogni regolamentazione del singolo paese poi di fatto non ti risolve un bel nulla di nulla. Perché, pensaci un attimo, come fai poi a rendere effettiva quella legge quando poi sul tuo cellulare ti entra immediatamente uno strumento? Sì, puoi dire, ecco, blocco ChatGPT, quelle robe lì. Poi tanto uno lo usa lo stesso con la VPN. E se non lo usi, però allora la tua azienda rimane indietro e il tuo esercito di cittadini rimane analfabeta da quel punto di vista, non ha le stesse opportunità. Cioè, non riesci a uscirne da sta vicenda, a meno che ci sia globalmente proprio una messa a terra fantastica, dove tutti sono sulla stessa pagina, cosa che non è mai successo nella storia dell'umanità. Quindi mi permetto di essere dubbioso sul fatto che succederà anche su una vicenda così, che è esistenziale. Non è che è una roba che uno dice, vabbè, no, se questa cosa va male, it's game over, that's it, per noi almeno. Questa è la lista della spesa, pro e contro. Super incredibile opportunità, super enormi problematiche. Ognuno dice la sua, ogni giorno c'è una nuova teoria, c'è quello che ti dice, ma no, in fondo una grande intelligenza non è sinonimo di volontà, di dominio, di controllo del mondo. Ad esempio, è vero, cioè hai dei grandi intellettuali, non è che Umberto Eco volesse diventare il padrone del pianeta. Anzi, più sei intellettualmente avanzato e meno sei interessato alle cose, i giochi di potere, queste robe qua. Questa è una teoria. Dall'altro lato, non può dire, una volta che sei 100 milioni di volte più evoluto degli altri da tutti i punti di vista, a quel punto non vuoi avere la palla al piede che uno ti dice a te che cosa devi fare, nel senso lo giri, lo rigiri come vuoi, insomma. Quindi questo è un altro aspetto. Asimov ci salverà? Non lo so, dimmelo tu nei commenti.